We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Che bello l'inno veneto, e perché lo abbiamo messo? Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante. Perché abbiamo messo l'inno meraviglioso, l'inno nazionale veneto? E perché oggi ripartiamo dal Veneto, è vero? Prima, insomma, dopo la io che è partito dalla Sardegna, c'è un ciò che arriva dal Veneto.
E poi ci sarà un c'è, spero.
Quella è la tua speranza,
anche,
come
anche
al
un'ostrega.
Anche un'ostrega, è un'ostrega. Che ovviamente il nostro grande protagonista di oggi è uno e uno solo. Si chiama Matteo Salvini. Perché si chiama Matteo Salvini? Perché... cari amici di Oltrelago e cari amici di Sestante, oggi ci siamo a lungo, succede sempre in questa meravigliosa redazione al mattino davanti al nostro fantastico caffè, su che cosa fosse la notizia politica della giornata, perché in realtà le notizie sono parecchie e ovviamente potrebbero essere tutte approfondite. Si parte ovviamente dalla Transnistria, che potrebbe diventare il nuovo punto di fuoco di una nuova offensiva da parte di Putin, mentre Ursula von der Leyen, chissà per quale motivo si è messo l'elmetto in testa ieri, ha detto facciamo in modo che tutti i soldi di Putin siano utilizzati per comprare delle armi da dare agli ucraini contro di lui. Insomma, l'Europa scende in guerra, è un qualcosa che anche questo andrebbe approfondito, però noi partiamo dal nostro piccolo orticello, come al solito, dal nostro tappeto che è il nostro paese, per riuscire a capire quali sono gli equilibri all'interno della maggioranza, soprattutto gli equilibri all'interno della Lega, perché attenzione, se è pur vero che la Lega è arrivata sotto il 4% alle elezioni in Sardegna e che rischia grosso anche nei prossimi appuntamenti elettorali che riguardano diciamo le regioni prima di arrivare all'ultima partita che è quella di giugno delle elezioni europee, all'interno della Lega non è che l'hanno digerita così bene questa sconfitta, e se il fuoco già covava sotto le ceneri del rancore nei confronti di Salvini, che sostanzialmente ha fatto un partito personale e al governo ha portato solamente i suoi fedelissimi, lasciando a casa quelli che invece erano storicamente uomini legati al territorio e alla Lega del Veneto e del Nord, del Friuli in generale, insomma quello che succede è che qualcuno sta già pensando da tempo immemorabile, ma adesso in maniera più concreta, a fare fuori Matteo Salvini e quindi a rendere la Lega qualcosa di diverso. E allora, scissione o uccisione di Cesare? Questa è grande approfondimento che oggi ci intestiamo di volervi raccontare, perché sostanzialmente poi le notizie sono diverse. C'è anche un Vannacci che ci dà molte soddisfazioni, anche lì è legato alla Lega perché Salvini lo difende, dice che sono tutte cose ad orologeria, salvo che ieri poi Crosetto, che non sopporta Salvini, lo diciamo subito, perché ovviamente i due già si detestano da tempo prima di entrare al governo, gli ha detto: guarda che queste sono cose che sono partite prima, sono arrivate adesso, guarda, banalmente, ma sono partite molto prima. E poi potremmo anche chiudere parlando non solo di Pisa e delle conseguenze che sono arrivate da quei manganelli, con addirittura ieri la Meloni che ha detto non bisogna far mancare alle forze di polizia il sostegno, di fatto sottolineando con questo un attacco a Mattarella, che però insomma è tutto da declinare. E ci sono altre infine due notizie che riguardano: uno, il signor Burioni che si è intestato di voler decidere lui chi sono i virologi che dovrebbero entrare all'interno dei prossimi attacchi, e poi l'eredità Agnelli che continua, una dynasty che continua a darci delle grandi soddisfazioni. Ma insomma, oggi partiamo intanto dalla lettura delle prime pagine dei giornali con il Corriere della Sera, che parte invece con un'altra notizia che riguarda Ilaria Salis, scontro con Budapest, ci sono dei nuovi memoriali di questa ragazza che è detenuta nelle carceri ungheresi, dove però insomma ci sono molti aspetti di questa vicenda che rimangono diciamo in controluce. Repubblica invece decide di puntare su attacco a Mattarella per quanto riguarda le parole di Giorgia Meloni sulle forze di polizia, e invece La Stampa finalmente ci dà la soddisfazione che diciamo meritiamo: Lega in crisi, il Veneto processa Salvini, ed è da questo che appunto partiremo. Ma intanto Libero: Vannacci, volano gli stracci, il generale sospeso, bello questo titolo, devo dire, niente male. E il Fatto Quotidiano che infatti la punta sull'altro aspetto, l'altra diciamo corno di questa rassegna di oggi: Ursula sogna la guerra, le armi come i vaccini. La Verità, sempre sullo stesso tema: la UE prepara la guerra a Putin, compriamo armi come i vaccini, mentre Il Tempo dice allerta anarchici antiscissionisti. E il Messaggero: il centrodestra ricandida i governatori uscenti, e ovviamente in questo caso si è trovato un accordo dopo la Sardegna. E Domani: Meloni rischia grosso in Abruzzo, il flop della generazione Atreju. In ultimo chiudo con Avvenire: armi, l'insostenibile peso, perché anche questo, lo spettro nucleare nei piani di Mosca è quello che ha fatto dire a Ursula von der Leyen mettiamoci insieme tutti quanti, sostanzialmente facciamo la colletta che abbiamo già fatto con i soldi di Putin e tiriamo fuori le armi. Ma insomma, andiamo a vedere che cosa sta succedendo invece all'interno della Lega. Cosa sta succedendo all'interno della Lega? Ce lo facciamo spiegare dal nostro Franco. Allora Franco, raccontaci un po'.
Ovviamente la sconfitta, il tracollo che la Lega ha subito in Sardegna e che solo è solo il sintomo, è solo la spia di un tracollo annunciato, ecco, annunciato a livello nazionale. Si parla che le europee saranno un disastro, viene calcolato addirittura che la Lega scenderà al 5,5%, e questo ovviamente in alcuni settori della Lega, soprattutto quelli veneti, perché ricordiamoci che la Lega nasce dalla federazione più che dall'Unione, dalla federazione della Lega Lombarda, è originaria, creata da Bossi, e della Liga Veneta. Ora la Liga Veneta è rimasta, nel senso che fa parte della Lega Nord, ovviamente, e cominciano a scalpitare. Perché? Perché nel Veneto le cose alla Lega non vanno affatto male. Hanno un governatore come Zaia che ha un favore popolare personale.
Ha preso l'80%
teniamo
presente, non sottovalutiamo neanche la figura di Fedriga. Sì. In Friuli
è uno che sta crescendo bene
nella Venezia Giulia, e sta crescendo bene, e tra parentesi si presenta molto bene, ai piedi per terra, contrariamente diciamo all'iperbolico Salvini che ma qual è il malumore? Il malumore è che partito del territorio, la Lega si è trasformata in partito personale, e la cosa comincia a stare stretta a molti, ed è decisamente insopportabile. Io ti cito dalla Repubblica le dichiarazioni di un esponente della Lega, Marcato, che forse qualcuno si ricorderà perché è un omone grosso, è apparso parecchie volte in televisione, è uno dei leghisti duri e puri della prima ora. Ecco, ad aprire il fuoco l'assessore Roberto Marcato, che al vicepremier ha voluto dire che, virgolette, dopo Zaia in Veneto c'è Zaia, punto. Messaggio: se non passa il terzo mandato vai a casa anche tu. A dichiarare ufficialmente il processo è però il parlamentare europeo Gian Antonio Darè, ex sindaco di Vittorio Veneto e leader dell'ortodossia leghista. Il 9 giugno dice: assisteremo a un disastro annunciato, un sondaggio interno dalla Lega al 5,5%.
Gesù.
Il giorno dopo Salvini si deve dimettere. E qui arriva una parola tranchant: o il cretino se ne va con le buone, o andiamo tutti a Milano in via Bellerio e lo cacciamo con le cattive.
Madonna, ragazzi.
Ormai la pensiamo tutti così, a partire da 80 parlamentari che aspettano solo i numeri del voto per muoversi. Anticipare il congresso in primavera a questo punto non serve. Salvini ci ha disintegrati e deve assumersene la responsabilità.
Assolutamente,
mi sembra,
vero.
Ho voluto far parlare
parole di saggezza.
Ma ho voluto far parlare gli esponenti, diciamo, del territorio della Lega e così via, perché è una sensazione oramai diffusa, generalizzata.
Certo.
Cioè, qui sarà il vero problema, il vero nodo, come tu hai accennato, Elena, è cacciata di Salvini con ignominia o scissione. Cioè, se Salvini si arrocca, secondo me stupidamente, perché dai tempi del Papete che non ne sta azzeccando una.
Ma certo,
cioè, voglio
passato
dire,
passato dal 35% a...
Ma voglio dire, cioè,
proprio...
cioè, ma il problema di Salvini è che, cioè,
irrepetita
Juvent in questo caso non esiste. Lui ha la coazione a ripetere gli sbagli e a insistere, cioè perseverare è diabolico, insomma, nello sbaglio.
Io posso dirti una cosa: conoscendo abbastanza bene la Lega, ci ho scritto anche un librino tempo addietro, ti posso dire che questi momenti di queste fiammate nei confronti del segretario del momento sicuramente non sono di oggi. C'è anche da dire però che nel tempo la Lega ha avuto dei mutamenti e la Lega per Salvini Premier è stato quanto di più lontano dagli origini, sì, della Lega c'è stato nel tempo, perché Salvini si è costruito appunto il suo partito personale. Come racconta oggi il Foglio, cercando appunto di approfondire il malessere interno, al Carroccio, c'è in questo momento al governo, ci sono solo gli uomini fedelissimi di Matteo Salvini. Ma non solo Matteo Salvini si trova, un intero partito territoriale contro, ma c'ha contro Giorgia Meloni, perché lei non vede l'ora di farlo fuori, anche perché è un...
Se l'è legata al dito poi.
Sostanzialmente è un impedimento ad andare avanti in quella che è il proseguimento del governo, perché Salvini è una pietra d'inciampo, attenzione, è l'uomo che si mette di traverso su tutto, non fa team building insieme, sì, alla Meloni ed insieme a Tajani. Un Giorgetti invece lo fa perfettamente, perché insomma, voglio dire, infatti non risponde poi a Salvini stesso. Quindi c'è un malessere che è quello anche interno al governo. In più all'esterno vogliamo dire quali sono i guai di Salvini: un suocero in galera e una fidanzata che è abbastanza ingombrante, in più affari abbastanza non chiari con il figlio di Verdini, esatto, con Tommaso Verdini. Insomma, tutto questo è abbastanza imbarazzante, sarebbe imbarazzante per chiunque figurarsi in un contesto in cui tu ti trovi con una Lega che nei sondaggi nazionali è al massimo al 4%.
Sì.
Allora, quanto può durare una qualsiasi persona, non solo Salvini, qualsiasi segretario in un contesto del genere? Insomma, meno di un battito d'ali, io penso.
Io direi,
no,
che la chiave di lettura, diamo merito al merito, se me lo consenti ti leggo il sommario.
Sì?
Di un articolo di Dago Spia che delle ormai... volte è più illuminante.
No, è ormai diventato il giornale per eccellenza, dice quello che gli altri non possono dire.
Sono dei politologi raffinati, dei re del gossip, ma con concretezza.
Esatto.
Allora leggo: la sconfitta in Sardegna avvia la resa dei conti Meloni Salvini, Ducetta vendetta. Vuole disarcionare il capitone dalla guida della Lega per avere un Carroccio moderato a trazione nordista con la supervisione di Zaia, Fedriga e Giorgetti. E l'abbiamo capito questo. Ma per conquistare il Doge tocca risolvere la grana del terzo mandato con una legge di riordino degli enti locali. Le regioni decideranno sul numero dei mandati.
Mm-hmm.
3. La concessione che si materializzerà per Zaia soltanto dopo la detronizzazione di Salvini dalla guida della Lega della serie, friggere il capitone, vedere cammello.
Uh-huh.
4. La contromossa di Salvini, chiedere al Consiglio federale della Lega un mandato per chiarire lo stato di salute dell'alleanza per poi togliere l'appoggio al governo. 5. Quando la Melona si autodefinisce nana, questo è la pillola di gossip,
sì, sì,
vuol far sapere a Salvini che conosce lo sfottò che lo usa per sbestucciarla, nana bionda. Abruzzo effetto Todde, cala il vantaggio del meloniano Marsilio sul candidato del campo largo d'Amico. Ecco, questa
certo,
è una panoramica.
Bene.
Questa è una panoramica.
Qui leggo sempre da Dago Spia, perché è apparso adesso: dobbiamo cacciare Salvini che sta trascinando la Lega nel baratro, il Veneto leghista dallo sfratto al capitone. O via con le buone o lo cacciamo noi. Troppe promesse non mantenute, troppe decisioni e candidature calate dall'alto. Salvini la mattina dice una cosa e la sera giura il contrario. Il ponte sullo stretto al nord non interessa e lui lo vuole, gli immigrati ci servono e lui non li vuole, lo schema dei ribelli, se non passa il terzo mandato per Zaia, Federica potrebbe diventare il segretario della Lega, Zaia sindaco a Venezia e Mario Conte lascerà Treviso per correre da governatore in regione. Anche questo mi sembra molto molto concreto. Ormai lo schema di gioco è chiaro,
sì,
lo schema, sì, di gioco è chiaro, ma tutto questo si innesta, cari nostri cari amici che ci stanno ascoltando, con la partita delle regionali. Allora, noi stavamo guardando stamattina uno schemetto che dà da il Corriere della Sera. In pratica ci sono tutte le prossime, i prossimi appuntamenti da qui al, alla fine del 2025, appuntamenti regionali, c'è pure la campagna della Macro De Luca da parte del bolscevico lacustre, anche lui sogna il tris, ovviamente, perché quando si parla di terzo mandato non è che parliamo solo di Zaia, parliamo anche di De Luca, per cui quando la Meloni dice io non voglio il terzo mandato per i governatori, non lo dice tanto a favore di Zaia, ma quanto perché non vuole De Luca tra le scatole, ecco, questo diciamolo molto bene. Allora, 10 marzo Abruzzo, l'idea Todde che sale sul palco al gran finale per l'assalto a Marsiglio, dall'altra parte c'è D'Amico che è l'ex rettore dell'Università di Teramo, che è un bel personaggio, e anche lì, nonostante Marsiglio abbia ben governato, c'è un bel testa a testa possibile. E poi il 21 e il 22 aprile abbiamo la Basilicata, Bardi in campo con Conte che frena sul nome voluto da Speranza. Anche lì ci sono diciamo delle questioni, che però la Basilicata ha un uomo molto forte che è l'attuale governatore, che obiettivamente ha governato anche bene, è un uomo di Forza Italia, e su questo la Meloni sembra non aver alzato
già
il sopracciglio,
dato via libera.
Poi l'8 e il 9 di giugno, quindi proprio subito dopo le elezioni europee che saranno il 5 di giugno, ci sei, c'è il Piemonte. Il Piemonte è anche una bella partita, qui si dice vecchi rancori, vendette e veti, ancora non c'è un anticirio. E poi in autunno maxi test nei comuni per scegliere chi fiderà, in Umbria la Tesei, poi nel 2025 Campania e Veneto, che sono diciamo delle belle partite, insomma scossoni uno dopo l'altro, perché in questo diciamo carnet de dolance, come si dice, la Meloni ha tutte le volte dei test. Allora, il test principale ovviamente sarà quello delle europee, ma prima dovrà passare Abruzzo, dove rischia, la Basilicata, dove rischia poco, e poi il Piemonte, perché arriverà subito dopo e risentirà ovviamente di quella partita lì. Ma in tutto questo, ritornando al nostro amico Salvini, quanto può reggere la Lega a tutti questi scossoni, Franco, secondo te? Un Salvini in questo momento ovviamente in mezzo al turbinio degli eventi, anche personali, anche familiari.
Beh, ma insomma, lui sicuramente si ostinerà, tenterà di rimanere attaccato alla segreteria come un'ostrica allo scoglio, insomma. Cosa. Però onestamente, insomma, c'è un limite a tutto.
C'è un limite a tutto.
Quindi, cioè, questo verrà cacciato, se continua così, è veramente a furor di popolo. A furor di popolo leghista,
a furor di popolo leghista,
cioè non è possibile, insomma, è dal Papete in poi è una politica fallimentare sotto tutto, sotto
sì,
ogni
da quel
punto
mojito di
vista. Di
troppo gli è costato caro, non è vero?
Sì, sì.
Beh, oddio, poi è un pessimo, cioè voglio dire, uno non si dovrebbe fidare delle promesse che riceve, cioè lui era, se non sbaglio, se ricordo vagamente bene, è che a un certo momento si era fidato, mi sembra, di Zingaretti, allora segretario del PD, eccetera, che se lui sfiduciava il governo si sarebbe andati a votare. Lui era col vento in poppa, dice vado a votare.
Beh, certo.
E faccio l'amplein. A votare non ci si è andati e lui è rimasto col cerino in mano, perché mi sembra, per un politico di razza, per un politico raffinato, insomma, mi sembra un errore.
Ma è quello che è successo a D'Alema con la bicamerale.
Certo.
Quando non ha fatto la famosa legge sul conflitto di interessi.
Perché non c'era,
perché
c'era Berlusconi.
C'era essere la bicamerale. Allora, quando io dico che la peggiore iattura nella storia della sinistra italiana è stato il governo D'Alema, è proprio per questo. Perché tu avevi la possibilità di farla finita col salto in banco e invece gli hai prolungato l'esistenza.
Beh, ma che D'Alema sia una iattura per la sinistra italiana,
sì,
lo è anche da solo,
ma
cioè
sì,
senza andare,
certo, però dico in quel momento
In quel momento sì, ma figurati.
Ma aveva la testa sul ceppo e tu ci avevi la scura in mano.
E Berlusconi se l'era comprato.
Certo, ma infatti.
Vabbè, quella è stata una cosa. A proposito, Giorgio, visto che stiamo parlando sempre del Capitone che ti è tanto simpatico e soprattutto dei fatti di Pisa che
tra
ovviamente...
l'altro, scusami, sì? Io mi ricordo sempre un avvenimento che poi è stato taciuto, ma all'epoca di lui consigliere comunale, lui aveva proposto i vagoni della metropolitana separati per i bianchi e i neri. Questo è
questo non me lo ricordavo.
Questo me lo ricordo io, cioè ce l'ho segnato il nome di Salvini da 15
tempi
anni.
Beh, certo, sì, perché, sì,
insomma,
certo,
imbecille del genere.
Sì, certo, no, ma io guarda, questa cosa non la sapevo, proprio non la ricordo, però ovviamente fa, insomma, quello che è successo dopo è semplicemente come dire la prosecuzione di quest'idea,
sì, sì,
no?
Sì, sì, certo, certo.
E quello che abbiamo letto prima d'altra parte, gli immigrati ci servono, dicono al nord, e
certo,
lui non li vuole.
Certo.
Ma brutto cretino, cioè noi ci abbiamo bisogno di manodopera e tu cioè butti fuori. Sui fatti di Pisa, ieri c'è stato poi i fatti di Pisa, i manganelli sui quindicenni, i fatti di Pisa ci hanno visto ieri un cambio della guardia alla guida di quella che è la squadra mobile pisana e anche a Firenze, avvicendamento che dicono era già nell'animo delle forze dell'ordine da diverso tempo. Chissà come mai poi sia avvenuto, se io non do mai nulla, le cose non avvengono mai per caso, chissà come mai è avvenuto proprio in questi giorni. Ma questo riporta un po' in auge anche la gestione dell'ordine pubblico, ricordiamoci che lì a gestire l'ordine pubblico in assoluto c'è un signore che si chiama Piantedosi, che è un altro salviniano di ferro, cioè un altro uomo vicino al Capitone da sempre, e che ovviamente non ha saputo dare delle spiegazioni al capo dello Stato consone rispetto a quello che è successo effettivamente nelle cariche contro gli studenti. Ma soprattutto c'è questo signor Vannacci che continua a darci delle grandissime soddisfazioni. Io lo dico perché personaggi come questi sembrano usciti dai fumetti, invece sono reali, e sono talmente reali che scrivono libri che poi diventano dei best seller, ma no, diventano dei best seller perché la gente li compra. Io penso li compra semplicemente perché sono uguali a Topolino, per farsi quattro risate, ci sono pieni di barzellette per quanto mi riguarda. Ma soprattutto quest'uomo è stato ieri preso, sospeso dal servizio con dimezzamento dello stipendio, che per un generale è sicuramente una scoppola importante. Lo ha fatto il ministro della difesa, convinto che Vannacci rappresenti un problema da rimuovere da quelle che sono le forze, da quello che è l'esercito. Insomma, uno così non ci può stare dentro l'esercito, siamo onesti. Se deve fare la carriera politica non deve utilizzare le stellette, non deve utilizzare la sua divisa, lo facesse per conto suo. Io ritengo che quello che ha fatto Crosetto sia consono, perché un conto è la politica, un conto è l'utilizzazione del proprio ruolo per fare politica, e quindi secondo me è stato giusto. Voi che ne pensate?
La penso in maniera diametralmente opposta a te, ovviamente, no? Non
sapevo io.
No, a me quello che veramente fa un po'... Vannacci avrà i suoi, come si può dire, i suoi difetti, le sue colpe, e vedremo. Però ci stanno due cose da mettere sul tavolo. Prima di tutto che secondo me l'impresentabile è Crosetto. È Crosetto con i suoi rapporti con l'industria delle armi. Insomma, non mi sembra un ministro in forte conflitto di interessi, se la vuoi.
E questo ne siamo tutti certi da quando è stato nominato. Non è che questo però significa che non abbia ragione in questa situazione.
Chi te l'ha detto? Perché no. In questa situazione, scusa, ma ti sembra che arrivano 4-5 inchieste tutte insieme in questo momento? Cioè, ma è una cosa ridicola.
L'inchiesta del dati i tempi della giustizia militare, per quello che ne so io,
beh, vuol
è possibile
che era partita
da, partita
da
quando è uscito il libro.
Beh, allora la giustizia militare è ancora più lenta di quella civile. Beh, vabbè, insomma,
non è che il libro è uscito 10 anni fa,
è uscito qualche mese fa.
Dovrebbero essere più celeri, pronti, come si dice,
Beh, no, devi approfondirle, no, le cose, vabbè, non puoi,
dai,
fare
sulla... Ma appare evidente pure a un uomo della strada non informato che Vannacci è oggetto di una persecuzione.
Ma
che
la
poi,
persecuzione che è poi... quella che ha fatto, vabbè, lui nelle nostre orecchie dicendo le cose che dice.
Ma questa, ma questa, è, ma questa è faziosità.
Ma certo che è nessuno, faziosità,
nessuno te la vieta.
Ma io sono orgogliosamente faziosa.
Ma per carità, oh, e allora fatemi essere fazioso pure a me.
Ma lo sei sempre, quindi non è che è una novità, insomma, scusa,
Non è vero, non è vero, io sono di un'onestà intellettuale limpida e cristallina.
Nessuno mette in dubbio la tua onestà, Franco, però sei fazioso.
Intellettuale, ma la faziosità quando è dichiarata è onestà intellettuale anche quella.
Ma
quindi
sì, ma,
cioè, mi dichiaro certo, fazioso, ma io mi dichiaro contro tutte le iniziative, oserei dire, del potere prese a, scusa, una volta c'era la famosa battuta a membro di Segugio,
sì.
Cioè questa è una cosa, cioè, dobbiamo colpire il generale Vannacci. Il generale, sì, Vannacci scrive delle cose discutibili, parla troppo. Oh, e sul fatto delle stellette do ragione, in questo vedi, do ragione,
poi ti dico come la penso io.
Do ragione a Elena.
La divisa te la levi.
Ma però, però, scusa, però, però questa continua, cioè, è qualcosa veramente di ridicolo. Su,
no, Crosetto, scusami,
Crosetto si sta coprendo di ridicolo.
Ma Crosetto è ridicolo da sempre, voglio dire.
No,
però,
che c'entra,
però nel momento
Crosetto,
in cui
Crosetto
uno
non
dice
che detto
Paola
che
non... Egonu non ha i lineamenti di un'italiana, per me è un deficiente. Primo, secondo,
beh,
se tu rappresenti un'istituzione, se tu infatti è un altro, se tu rappresenti un'istituzione repubblicana, tu devi avere una dignità e un comportamento all'altezza,
scusate,
dell'istituzione,
no,
repubblicana. Questo,
no,
è il fatto.
Quando
non
lui,
è un soldato,
quello è un pilastro,
due o tre cose che non,
un
due o tre cose che non condivido nemmeno io, come per esempio gli omosessuali non sono normali, insomma, quello la cosa
è troglodita.
No, no, il troglodita, vabbè, si è espresso male, però
certo, ha scritto, ci ha pensato,
però il discorso sull'atleta di colore onestamente non è che ha detto una l'ha offesa o ha fatto un discorso razzista, ha detto che non è
razzista.
Beh, vabbè, dai,
discorso razzista. Se tu mi dici non è italiana, è un discorso razzista.
Quella è nata in Italia.
Sì, quella è nata in Italia, è andata a scuola in Italia. Parla veneto, parla.
È come se io
ci
avessi,
cioè,
gli occhi marroni invece di averli verdi, e tu dici non hai tratti italiani, e quindi,
vabbè,
cioè, io sono italiana, mi sento offesa.
Sì, vabbè, ma tu ti senti offesa, infatti l'ha querelato. Sai, beh, certo, se la vedono in tribunale, sono fatti loro,
sì,
scusate tanto.
Allora, però, allora, scusami.
Nel momento in cui uno è un'istituzione della Repubblica, non sono fatti suoi.
Allora, il generale Vannacci prende lo stipendio dalle casse dello Stato,
esatto,
5.000 euro,
hai capito?
Ok, quindi già con 2.500 euro si campa bene comunque.
Beh, insomma,
però, allora,
dipende quante persone siete in famiglia.
Benissimo, dipende, ma non è questo un problema mio. Ma se tu in questo momento rappresenti un'istituzione repubblicana, come ha detto giustamente, cioè l'esercito, non, o ti levi la divisa, la metti da una parte e fai la tua campagna
e dici
elettorale,
quello che vuoi.
Dici quello che vuoi.
Però...
Io non, su questo non transigo, Franco.
Sì, aspetta, tu non transigi, hai tutto il diritto di non transigere, e in linea di principio ti dirò che io sono figlio di militare, e quindi so benissimo che certe cose i militari non le possono fare, né le possono,
certo,
dire. Su,
esatto,
quello, no, questo è vero. Me lo...
E il punto è questo.
No, però c'è un, come si può dire, c'è un dato di fatto, insomma, c'è. Sai, il militare non può dire, non può fare, però nello stesso tempo ha pure diritto a esprimere il suo pensiero, ma anche con un libro. Non sei,
vabbè,
d'accordo?
Non come l'ha fatto Vannacci, su, non come l'ha fatto
ma
Vannacci.
Quello che ti, guarda, Elena, io l'altro giorno ti ho fatto osservare una cosa che viene sottovalutata. Tu dici, lo comprano per farsi quattro risate come Topolino. No, lo comprano perché lo condividono, te lo posso assicurare.
Io credo anche la stessa cosa.
Aspetta, qual è il discorso? Il discorso,
no,
ti dicevo...
No, è una battuta la mia,
ti
lo
dicevo,
so esattamente che è così.
Ti dicevo che c'è...
Corrisponde a un pensiero...
Una destra profonda che non è né la destra moderata né la destra estrema, ma è la destra umorale d'un certo tipo in questo paese, devo dire abbastanza ignorante, se volete. No, ma come vedi...
È ecco, la più pericolosa, voi, a mio
voi,
giudizio.
Voi dite che io sono fazioso, come vedete l'onestà intellettuale.
Questo è vero.
Cioè, che è abbastanza umorale, nel senso, come ti ho detto, che quella che a casa chiama i gay, li chiama froci, che, che crede che ecco effettivamente non siano tanto normali. È quello magari che se c'è il fio omosessuale lo caccia a carci in culo da casa.
Sì,
quello,
certo.
Cioè, voglio dire,
quello che era la russa prima di diventare presidente,
quello
del
la Senato. la famosa battuta, dice ce l'hai coi negri. No, io non ce l'ho, non sono razzista, mica è colpa mia se lui è negro, no?
Questa gente è una destra molto codina, cioè da questo punto
diffusa di quanto voi pensate, perché
destra, penso esattamente così, se no non staremmo come stiamo.
È una destra che non si esprime politicamente, che non ha rappresentanza politica, perché nessuno c'ha il coraggio.
Però vota, certo.
Vota, e te posso assicurare che anche se la Lega subirà un tracollo che sarà pauroso, tra quei pochi deputati europei sicuramente Vannacci ci sarà.
Ma credo anche io, ne sono sicuro, abbiamo espresso ognuno, sono d'accordo, però le analisi
per carità vanno fatte, nel senso che io non ti sto assolvendo come Vannacci, ti sto dicendo però che insomma il contesto è molto discutibile.
No, comunque io ti dico che per me dire che Vannacci, come ha fatto Crosetto, compromette la divisa, per me è sacrosanto. Poi che sia discutibile anche Crosetto il suo rapporto con l'industria delle armi,
questo è un altro discorso, l'abbiamo fatto mesi fa
e sono perfettamente d'accordo. Nel caso specifico lui è il ministro della difesa che ha messo un argine rispetto anche a quello che era un malessere all'interno direttamente all'interno dell'esercito, perché non è che proprio anche tutti gli altri generali fossero così contenti di vedere che lui sporcava la divisa in questa maniera.
Sì, però,
no?
però c'è un vecchio contenzioso tra Vannacci e i vertici militari che riguarda l'uranio impoverito.
E questo, sono dalla parte di Vannacci,
anche quella sarebbe un'altra storia, però purtroppo nel suo libro non parla di questo, parla di altro.
Ma lui era in gran dispitto ai vertici militari per questo motivo, è un fatto abbastanza
noto. Può darsi benissimo.
Però i temi che gli interessano adesso sono altri, evidentemente.
Esatto, a lui gli interessa andare in Europa, certo, a prendere lo stipendio da parlamentare europeo, ma questo è un discorso che vale per parecchie persone. Ovviamente Salvini ieri lo ha difeso, ha detto che c'è una persecuzione nei suoi confronti, eccetera, eccetera, mentre in Parlamento va avanti la mozione di sfiducia che è stata presentata nei confronti di Salvini medesimo per i suoi rapporti con Mosca e per quelle che sono state le sue battute nei confronti ovviamente di Putin e di tutto quello che è avvenuto, non solo per il discorso Navalny, ma anche per il resto, insomma il discorso Navalny, dove ieri abbiamo visto la vedova che ha parlato al Parlamento, ha detto le sue
la
cose.
Signora Fascinoschi.
Esatto.
È la sosia proprio.
Una sosia assolutamente. Fascinoschi. Diciamo perché è uguale a Marta Fascina, quindi è praticamente la sosia dell'ultima compagna di Berlusconi, per cui insomma vederla in video sembrava di vedere la Fascina, salvo che la Fascina non parla bene con questa, come questa signora. Ma questo è un altro discorso. I rapporti con Mosca di Salvini sono un'altra pietra d'inciampo per quanto riguarda il segretario, forse per i suoi fedelissimi sicuramente no, per la Lega Veneta rappresentano anche quello un problema, perché Salvini comunque ostenta e continua ad ostentare simpatia nei confronti di Mosca, una Mosca che ieri ha visto alzare l'asticella dello scontro parlando addirittura di armi nucleari, mentre la Transnistria sta facendo il suo gioco e c'è la possibilità di un'apertura di un nuovo fronte all'interno, al centro dell'Europa, tant'è che Ursula von der Leyen si è messa, come dicevo all'inizio di questa trasmissione, le metto in testa, ha chiamato tutti diciamo, gli alleati europei a decidere sull'utilizzazione di quelli che sono stati i fondi che sequestrati a Putin per comprare delle armi da dare a Zelensky. Allora, questa secondo me è una scivolata da parte della von der Leyen, perché insomma, sì, effettivamente il conflitto potrebbe acuirsi, potrebbe aprirsi appunto questo fronte della Transnistria, che si considera da sempre, come dicevamo prima dell'inizio di questa trasmissione, un lembo di terra vicino alla Moldavia, che assolutamente si considera russo, però questo ha fatto venire, come dire, un po' di tensione sia all'interno della Moldavia sia all'interno della Polonia, perché insomma stanno tutti lì poi. Il problema è fondamentalmente la tenuta dell'Europa se effettivamente il conflitto dovesse aumentare la sua potenza. Allora, come giudicate voi queste parole della von der Leyen? Per me, oggettivamente, lei ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, perché questo è un qualcosa che è un po' folle.
Ma una follia. Poi lei ha detto anche un'altra cosa che è di una gravità estrema, che ha detto: la guerra non è imminente, ma è molto probabile,
esatto,
rispetto all'Europa.
Esatto.
Siamo di fronte a uno scenario che non avremmo mai ipotizzato fino a solo 15 anni fa. Allora, il peggioramento dello stato del mondo, che mi rimpiango, quando c'erano i buoni americani da una parte e i cattivi sovietici dall'altra, c'era un equilibrio in cui campavamo
bei tempi
quando si stava peggio, vero?
Bei tempi,
capito? Almeno stavamo tranquilli,
c'era
l'equilibrio nucleare, tutti c'hanno il terrore, c'hanno 100.000 testate nucleari per uno,
però stiamo se buoni
perché non ci conviene. Allora adesso siamo in mano al primo che si alza con le manie di grandezza, da Macron alla von der Leyen, che reclutano gli europei a fare una guerra della quale ai cittadini europei sinceramente non interessa nulla.
No,
c'è peggio.
C'è una guerra che sta distruggendo l'Europa.
Esatto. Sta distruggendo l'Europa, l'economia europea.
È una guerra contro l'Europa.
Allora, questa. A me quello che mi sconvolge è il fatto che si parli di fondi sequestrati alla Russia, con ragioni più o meno valide, non sto a discutere questo, che vengano usati per una guerra, quando non è stato per niente proposto che potessero essere usati per il miglioramento della condizione dei cittadini europei. Cioè, si parla sempre della
sempre furto.
Certo che è un furto, cioè, sono d'accordo con te. Io adesso sono stato carino a bypassare le motivazioni.
Se devi rubare, esatto,
almeno utilizza i fondi in maniera congrua per i cittadini europei. Cioè, per quale motivo non ci stanno i soldi per la sanità, non ci stanno i soldi per l'accoglienza degli immigrati, per il problema degli immigrati, questo e quello, e li usiamo per la guerra? Ma spero che nessuno le dia retta, a parte i polacchi e, come al solito, quelli che abbiamo imbarcato nella comunità, che io non sopporto, e lo sapete, insomma.
Allora, qua c'è sulla stampa un'analisi abbastanza, diciamo, approfondita da parte di una delle corrispondenti storiche dalla zona, che è Anna Zafesova, che dice: l'assemblea dell'enclave moldava chiede non precisati aiuti a Mosca, Putin vorrebbe aprire un altro fronte ma ha poche possibilità di intervenire, ma forse pensa solo di usare i separatisti per sfibrare la presidente pro-UE Sandu. Questa ovviamente è la visione interna, però c'è da dire che questa pressione che viene fatta su questa striscia di terra, che ricordiamolo è Moldava, ma è praticamente proprio una striscia, proprio ricorda la striscia di Gaza.
Moldava, che poi è Romania.
Che poi è Romania.
Diciamola tutta, insomma, no? Come al solito abbiamo diviso tutto col righello,
esatto,
per creare dei casini allucinanti, sinceramente.
Questo è occupata dai russi.
Poi c'è la Moldovia. Altro pezzo dei
poi ci sono i territori autonomi uniti della Gagauzia, che è un altro posto.
La prossima volta che la sento nominare è la seconda.
Ma
gli stati di Topolino,
gli stati di Topolino,
Topolino andava in Europa. Non...
Risico. Sì. Cominciamo a giocare, rigiochiamo a Risico.
Ricordo, non cito né il giornale né l'autore, ma ricordo un celebre titolo di prima pagina, e non parliamo dei cazzacchi. stiamo ancora a ridere, no?
Io volevo dirvi una cosa, che questa situazione però ora noi la stiamo buttando sul ridere, ma da ridere c'è veramente molto poco, perché le elezioni europee sono effettivamente alle porte, perché quindi anche se la von der Leyen sostanzialmente potrebbe essere rieletta, perché ci sono tutte le possibilità che questo avvenga, e però a me fa un po' paura pensare che
è una tragedia,
che questa cosa possa
una tragedia, una che parla così e pensa così.
Infatti,
a me
conto,
mette paura.
Ci mettiamo in mano a questa, le cose balneari o le paludi,
c'è qualcosa,
ma stiamo parlando di qualcosa di
c'è
grave.
Qualcosa che sta profondamente cambiando.
Sì, esatto.
E evidentemente, cioè, tutto si può dire tranne che la von der Leyen sia una sprovveduta. Una che parla a Vandera.
Esatto.
Non lo ha mai fatto, e quindi se comincia a parlare in questo modo...
Il discorso significa che, ecco, c'è la possibilità di un coinvolgimento dell'Europa in prima istanza dopo il sicuro sganciamento degli Stati Uniti. Cioè gli Stati Uniti con Trump
molleranno l'Europa,
24, dici? Ma in una maniera assoluta
perché stanno pensando alla Cina anziché alla
Russia. Pensando alla Cina, stanno pensando ai dazi doganali, stanno pensando all'economia, stanno pensando al Pacifico soprattutto, e l'Atlantico oramai è passato in secondo piano, diciamo la verità.
Beh, anche perché Trump poi era molto amico di Putin dal punto di vista politico, visto che gli ha fatto vincere le elezioni un anno.
Questo è tutto da dimostrare. Io devo essere onesto, a me tutto sommato non è che sto Zelensky sia di una simpatia enorme, o sto cocainomane fottuto, o che tra parentesi
siamo andati leggeri.
L'ha toccata piano.
Scusa, uno che si rivolge all'Italia dicendo: da voi ci stanno i putiniani, perseguitateli, identificateli,
si comandano a casa nostra, ma
come te permetti, brutto nanenottolo mimetizzato,
guarda, è l'unico che fa svettare la Meloni.
Esatto.
Beh, c'è la famosa fotografia che si abbracciano e lui che fa: ma mi armi? Quanto mi armi?
E mi pensi quando mi pensi?
Capito? Cioè, vabbè, insomma, la situazione è pericolosa. La situazione è pericolosa perché c'è tutto un discorso geopolitico dietro le parole della von der Leyen, che non va sottovalutato, e secondo me si preparano tempi tristissimi per l'Europa, tenendo presente che intanto sta roba c'è costata la recessione in Germania e in Italia.
Esattamente.
Tanto per essere precisi.
Te ne dico un'altra che dà l'idea del peggioramento della nostra situazione? La questione medio orientale, come al solito. Vabbè. Perché lo Stato palestinese non esisterà mai.
Mai.
A meno che non lo faranno dentro l'Egitto, dentro la Giordania, dentro il Libano, ma mi sembra improbabile.
Non vogliono
nessuno, perché poi chi è che dice: no, sì, te lo do io, vieni qui a fare lo Stato?
È un po' come la Polonia e gli ucraini, che gli agricoltori polacchi se stanno in cavola, stanno chiudendo le frontiere
la differenza che non è che gli ucraini sono entrati, hanno levato i polacchi da casa e hanno detto: questa è casa nostra, perché l'ha detto Dio, come è successo invece in Palestina. Allora lì la situazione, con quello che sta succedendo, stiamo seminando il terreno dei futuri terroristi.
A voglia.
Perché tutti quei ragazzi, cioè sono morti 12.500 bambini incidentalmente, 30.000 palestinesi, e altri stanno morendo di fame. Ieri è morta di fame una ragazza di 17 anni. Cioè sono case saccheggiate, fotografie di gente che balla e canta dentro quelle che erano una volta abitazioni di famiglie normali. Famiglie che hanno perso 5, 6, 10
componenti. Stanno le fotografie dei soldati israeliani con le biciclettine.
Con Topolino legato sulla jeep.
Dei bambini palestinesi morti.
Esattamente. Allora, da qui a 10 anni ci sarà un'ulteriore ira di Dio. Perché queste persone, che non riusciranno ad avere una loro casa, che probabilmente Gaza sarà spianata e ci faranno le villette al mare per gli israeliani ricchi o per i nuovi ebrei russi che arriveranno dall'est.
L'altro Stato non può nascere per un motivo semplicissimo.
Perché è ormai la pelle del leopardo.
No, esatto,
non
bravissimo.
Non c'è continuità di territorio. No, perché hanno consentito tutti gli insediamenti dei coloni.
Gli insediamenti dei coloni non possono fare
3 chilometri in fila di territorio abitato da palestinesi.
Cioè a chiazze.
È
a chiazze, quindi.
E per questo dico non potrà mai nascere lo Stato palestinese, perché anche la Cisgiordania, che era l'ultimo pezzetto rimasto integro, poi con le ultime disposizioni del governo Netanyahu, con questa banda di gente che si è portata dentro, hanno fatto sì che ci fossero ulteriori insediamenti di gente venuta dall'est Europa lì, quindi non esiste più neanche la Cisgiordania. Allora, il risultato sarà purtroppo tremendo per i palestinesi, ma anche per il resto del mondo, che si vedrà
gente che si farà saltare
in aria.
E questo è inquietante, riferito alle parole della von der Leyen,
esatto,
che dice forse c'è la guerra.
Certo. Che vuol dire questo?
Vuol dire che l'aria si sta facendo respirabile.
L'aria che tira è quella.
E allora, l'aria che tira è questa, e purtroppo per noi avremo modo, come dire, di approfondire e di continuare a approfondire questa questione, anche se vogliamo chiudere questa nostra trasmissione di oggi, negli ultimi minuti che ci mancano 10 minuti, con tre notizie un po' più leggere, perché ogni tanto bisogna anche ridere. Uno è la questione del noto virologo Burioni, che si è sentito nel dovere di bocciare tutti quelli che erano gli studenti. Ne ha bocciato una garrettata, perché nessuno era degno di diventare virologo. Mi ricorda veramente, a me Burioni mi sta antipatico, perché come dire, omen omen.
A me no, penso. A me Burioni
è Borioni, lo chiamo io, perché proprio la Boria ha fatto persona. Poi può darsi che sia anche estremamente capace, ma da come si pone è veramente insopportabile. Io capisco che tutti senta Dio, perché quello che emerge è questo, ma non è le persone che ti stanno davanti non sono per forza tutte delle persone incompetenti. Allora stanno cercando di salvarlo, però c'è stata una studentessa che giustamente ha alzato il ditino e gli ha detto: mi scusi, ma questo era un test quasi impossibile, fatto apposta. Perché così, ma neanche, voglio dire, quelli di oggi, i virologi di oggi, avrebbero saputo rispondere a quel test. E è di tutta evidenza che lui lì voleva, come dire,
scremare.
No, lì voleva santificare la sua magnificenza rispetto a quelle che sono le nuove generazioni che gli potrebbero togliere il posto. Ce ne sono tante di persone così. Burioni purtroppo non è una persona adatta a fare il professore. Probabilmente è il più grande virologo del mondo, ma umanamente non vale assolutamente nulla, perché uno che si dimostra in queste occasioni punitivo nei confronti delle persone che vengono e non mette a disposizione quello che è e quello che fa per far crescere queste nuove persone, farle diventare anche migliori di lui, vuol dire che non vale niente.
Però c'è anche un'altra chiave di lettura.
E anche come virologo.
Anche come virologo.
Perché
sì,
se umanamente sei una...
No, come medico in generale. Come medico in
generale. Per tutti i medici, non solo per i virologi.
Certo, però nel caso specifico Burioni va in televisione, ci ha sbomballato durante la pandemia.
C'era un bellissimo meme che girava qualche...
Ti dico poi che cosa scrive sui social.
C'era un bellissimo meme qualche tempo fa, dove c'era l'album delle figurine della Panini con i virologi, le nuove star invece dei calciatori, c'erano tutti i virologi. Comunque, io dicevo, c'è anche un'altra chiave di lettura possibile. Io non sono all'altezza di giudicare la difficoltà del test.
Tremenda.
Sì, beh, non
tremenda,
lo so,
te lo spiego, perché c'è stato un articolo che ha spiegato un po' determinati quesiti, era qualcosa da, da...
Però
c'è
lui ha detto
un corsivo sul Corriere della Sera su sta storia.
Io ho letto invece quello di Gramellini a proposito del Corriere della Sera. Che lui dice sì, però poi vorremmo anche ci fossero medici preparati, tutto sommato, perché sì, nel momento se tu non sai riconoscere,
quello l'ha detto lui, che non avevano sapevano riconoscere
per questo
un'influenza,
ti dico, io non sono in grado di capire la difficoltà del test, né se poi ci si attacchi al fumo della pipa, come si dice a Roma. Però la sua giustificazione è stata: non avete riconosciuto una cosa della scarlattina, non avete riconosciuto una cosa,
questo Covid non ha creato solo tanti lutti e tante tragedie,
ha creato pure qualche padre eterno, diciamo.
Esatto, mostriciattolo.
Sì.
E altra notizia che è l'eredità Agnelli, che ci ha tenuto ovviamente attaccati alla... C'è Giorgio che sta facendo dei gesti abbastanza, diciamo,
da tifo calcistico,
perché effettivamente ieri c'è stata questa udienza meravigliosa in cui ovviamente i legali della famiglia Agnelli sono andati a dire: sono comportamenti leciti, molto rumore per nulla, noi siamo tranquillissimi, l'esito di questa vicenda sarà a noi favorevole. Ma intanto si allarga l'inchiesta fino addirittura al 2003, e quindi andiamo anche oltre quelli che erano i presupposti della prima inchiesta voluta dai ricorsi di Margherita Agnelli. Quindi c'è qualcosa in questa inchiesta che potrebbe veramente travolgere l'eredità Agnelli, la storia Agnelli, Stellantis e tutto il resto, e questo ci fa più di quanto non lo abbia già fatto, perché poi io voglio dire che questa inchiesta ha veramente fatto vedere che il re è nudo, non trovi, Franco? Ridacchiano tutte e due i baffi, perché insomma, ovviamente è una cosa che...
Posso fare una battuta?
Anche due.
Il re è nudo, ma non è un bello spettacolo.
Esatto. Insomma, non è
esteticamente, stavo pensando la stessa cosa.
Esteticamente, però, insomma.
Non l'ho detto, insomma.
No, ma è così, perché poi parliamoci chiaramente, cioè, sta venendo fuori quello che tutti abbiamo sempre saputo, ma nessuno era in grado di dimostrare, perché appunto non era,
anche
non
se,
era possibile.
Anche se ti dirò, mi sembra tutto abbastanza scontato, quello che avevamo sempre sospettato, insomma, che questi erano, a Roma si dice, se sono bertati li sordi, insomma, dico, cioè... Questo l'avevamo sempre, sospettato. Infatti c'è Vittorio Feltri che ha detto, dice: beh, vabbè, ma Beautiful è meglio, dai.
Ma Beautiful è meglio,
è scontato. Poi sta saga, una madre contro i figli contro la madre, la nonna che frega i nipoti.
Poi tre figli di qua, cinque
di là.
Firme false, ma è bellissimo.
Ma vedi, si sentono onnipotenti, lo sai perché? Perché una persona normale, anche nelle condizioni di avere tre figli da una parte, cioè una cosa del genere, non avrebbe mai pensata, perché è comunque, insomma, ti fa paura l'idea di falsificare qualcosa.
Poi c'è una cosa cinematografica che è bellissima, quella dei quadri, delle opere d'arte.
È verissimo.
Quella è una meraviglia assoluta, che non si sa dove stanno, chi ce li ha, quali sono, soprattutto
quali sono,
quanti,
in quale
è
paradiso
fantastico.
Fiscale siano finiti.
Esatto. Io immagino i quadri in soffitta dentro al cassettone, no? È fantastico.
È il bunker antiatomico.
Sì, ma non nell'isoletta delle Cayman, c'è una soffitta con un baule con dentro i quadri di Picasso, di Modigliani, che ne so. È fantastico.
Ma è meraviglioso. Ieri, per esempio, mi ricordavano che ci sono alcune meraviglie di Michelangelo che sono scomparse, perché quando i nazisti arrivarono a Firenze fecero man bassa delle cose all'interno degli Uffizi, e ovviamente ci sono delle cose che non sono mai tornate indietro. Chissà che non l'abbia comprate qualcuno degli Agnelli e ce l'abbia in soffitta, ma queste sono mie cattiverie personali. Io direi che a questo punto noi siamo arrivati proprio alla fine fine della puntata chiudo con una piccola chicca che mi ha sottolineato oggi Franco, sì, che riguarda
fammi godere
sì, il test psicologico per quanto riguarda le toghe. La, la senatrice leghista, ex ministro, avvocato di Andreotti, insomma stiamo parlando di lei, ha fatto in modo che ci sia prossimamente in un disegno di legge che sta per essere approvato il test psicologico per l'ingresso in magistratura. Una cosa che io e Franco avevamo, salutiamo con grande, come dire, grande soddisfazione, non è vero Franco, perché la riteniamo un qualcosa di giusto?
Giusto, giustissimo, ma io non farei il test psicologico, io farei proprio il test psichiatrico, perché insomma, cioè, qui voglio dire, mi devono dimostrare di non essere affetti da patologie gravi,
certo,
da turbe psichiche come il delirio d'onnipotenza, per esempio,
certo,
come, perché quando si siedono, indossano quella toga e si siedono sullo scranno del giudice, mm-hmm, insomma qui evidentemente c'è, ecco, veramente un mutamento psicologico, mm-hmm, che cioè si credono al di sopra, cioè si credono alla pari di Dio, perché
sì,
uno
sì,
che
sì,
non
sì,
è sindacabile,
come diceva Fabrizio De André,
vabbè,
non
ma
dispensai più il buon umore.
No, esatto.
Ecco, vabbè, quello era il nano, quello,
esatto,
quello era
che aveva
che non ha niente a che vedere con la nana bionda,
no,
di cui abbiamo parlato prima, insomma.
Beh, comunque in tutto questo salutiamo Giulia Bongiorno, che è una delle artefici di questa,
con estrema affettuosità,
e che difende una presunta vittima di stupro da parte del figlio di Beppe Grillo.
Esatto, esatto,
diciamolo.
No, Giulia Bongiorno,
beh, la vecchia battaglia sua,
è donna, sì, sì, che ha fondato, questo
lo
sappiamo,
insieme alla Hutziger,
insieme alla Hutziger, è un'associazione che si chiama Doppia Difesa,
Doppia Difesa,
in cui si praticamente la sua battaglia è quella della difesa delle donne contro la violenza maschile, quindi è una, insomma, da questo punto di vista, ma da anni e anni e anni, e questa la rende anche ai miei occhi migliore rispetto anche a questa idea del test psicoattitudinale, perché se c'è qualcuno che conosce i giudici è Giulia Bongiorno. Bene signori, siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione di oggi, che è stata come al solito, mi immagino, anche per voi divertente e soprattutto ricca di notizie. L'appuntamento è a martedì prossimo, dove speriamo di potervi raccontare qualche altro colpo di scena della saga Agnelli, ma soprattutto speriamo
della saga Salvini,
anche della saga Salvini, ma speriamo soprattutto di non dovervi raccontare dei nuovi colpi di scena che riguardano invece la guerra in Ucraina,
sì,
oppure
sì,
quella sulla striscia di Gaza. Quindi vi salutiamo, io vi auguro un buon fine settimana, appunto un saluto e una buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.